questo momento che viviamo con voi è un momento in cui vi raccontiamo con semplicità le nostre storie di vita, le testimonianze di genitori, di figli, un tempo disperati, tristi, morti, spenti, sfiniti dalla croce e dal dolore che portavano e oggi ritrovati, risorti, e se non risorti ancora pienamente, almeno con qualche passo già sulla strada della risurrezione. Madre Elvira ha desiderato fin dall'inizio che in questa testimonianza ci fossero anche delle famiglie, perché se da una parte i ragazzi che la comunità accoglie, che provengono da una vita di tribolazioni, di disagio, di dipendenze, di disperazione, fanno l'esperienza di un cammino di risurrezione, è altrettanto vero che anche le loro famiglie, quando li hanno portati qui su questa collina, quando hanno bussato alle porte della comunità, erano a volte più disperati dei loro figli. E anche a loro la comunità propone un cammino di comunione con altri genitori, un cammino di gruppo, non essere più soli, un cammino di fede, attraverso il ritrovare la preghiera, il ritrovare la sincerità e non aver paura di condividere con altri genitori in cammino come loro il vissuto, le lotte, le difficoltà, le gioie, le tribolazioni, ma anche le cose belle che rinascono nei loro cuori.
Bene, buonasera a tutti. Noi siamo sposati dall'81, abbiamo 3 figli maschi. Abbiamo conosciuto la comunità Cenacolo per merito o per mezzo di nostro figlio Marco. Marco è il secondo, è stato un ragazzo normale come tutti i bambini, un po' particolare, forse molto sensibile, piuttosto chiuso. Ha fatto gli studi normalmente, è andato sempre tutto bene, ha studiato al liceo linguistico, è andato bene fino alla terza liceo. Da lì in poi ha cominciato a manifestare un atteggiamento un po' strano. Noi abbiamo detto, ma sarà l'adolescenza, nel senso un po' ribelle contro certe regole, contro certi modi di fare, prendeva le cose sotto gamba, con poca responsabilità. Noi abbiamo cercato di capirlo, forse l'abbiamo troppo giustificato dicendo che era adolescente e aveva il tempo di maturare. Però c'erano dei problemi anche in casa con il fratello più piccolo e comunque siamo arrivati alla fine del liceo, insomma in qualche modo è stato promosso, ha cominciato anche a trovare dei lavori e qui sono cominciati i problemi più grossi, perché ha trovato degli ottimi lavori con la scusa che lui sapeva diverse lingue, non ha avuto problemi, però non riusciva a tenersi lavoro, 2-3 mesi da un lavoro all'altro. E poi cominciava a scadere proprio come stile di vita, nel senso non c'era più un modo giusto o non giusto di comportarsi, lecito o non lecito, cioè non c'erano paletti, non c'erano confini. E qui sono cominciati i grossi disagi per lui, presumo, perché senz'altro viveva una forte situazione di disagio, anche nei confronti degli amici, perché profondamente timido. So che lui mascherava questa timidezza con un modo strafottente, sempre pronto a prendere in giro, sempre pronto a sfottere gli amici. E gli amici si sa che per un po' giustificano, dopo un po' si stufano e ti mollano. Quindi è rimasto profondamente solo. E qui le cose sono peggiorate, perché a un certo punto lui ha perso il lavoro perché semplicemente non aveva voglia di andare a lavorare, ha preferito dormire. Quindi dormiva di giorno e stava sveglio di notte. E qui noi abbiamo provato di tutto, a parlare, a urlare, a sgridarlo. E poi si sa che quando ci si arrabbia a volte si dicono cose piuttosto pesanti, che però a volte non si pensano proprio fino in fondo. Però la situazione era veramente molto pesante. Vuoi andare avanti tu, Francesco?
Vado avanti io, papà Francesco. E Marco, in questo scadimento del suo comportamento, ha iniziato poi a prendere anche una brutta piega dal punto di vista dei rapporti sociali, nel senso che ha cominciato a commettere dei reati. Faccio una precisazione: noi abbiamo spinto e cercato la comunità Cenacolo non per motivi di droga, ma per motivi di profondo disagio sociale, per profondo disagio che lui ha dimostrato negli anni e che andava peggiorando col passare dei mesi e con la perdita dei vari lavori che si andava a trovare. Marco ha iniziato a compiere dei reati, da piccoli furti nei supermercati a guida senza patente, a fughe dai carabinieri, dalla polizia, fino a che ha fatto un furto, anzi è definita una rapina, anche se non a mano armata, in un albergo, in una camera di albergo, in cui è stato arrestato. I carabinieri sono venuti a casa a chiamarci, e Marco era in caserma e lì è stata un'esperienza piuttosto duretta, insomma, per noi genitori e anche per i suoi fratelli che l'hanno vissuta assieme a noi. È stato processato per direttissima, è stato condannato con la condizionale, però poi tutto sommato, insomma, per i primi reati la giustizia italiana ha una grande comprensione. E noi però a questo punto abbiamo dovuto prendere il toro per le corna e dire: adesso non possiamo più aspettare che nostro figlio maturi, che nostro figlio passi i problemi dell'adolescenza, che arrivi ad essere adulto con le esperienze di vita che fanno più o meno tutti. Dobbiamo prendere dei provvedimenti. Il problema è quali. Cioè, nel momento in cui ci si trova in casa un ragazzo che per anni si isola dalla società, dimostra un grandissimo disagio, non ha rapporti, non riesce a socializzare, non riesce a mantenere dei rapporti di lavoro, una famiglia cosa fa? E io onestamente, né io né Gabriella né Gabri sapevamo dove diavolo sbattere la testa. In quel momento io lavoravo a Loreto, stavo riavviando un albergo che era di un gruppo di suore, le suore della Sacra Famiglia. Ho fatto amicizia con queste suore, tra l'altro un gruppo meraviglioso che saluto e ricordo con una simpatia e una riconoscenza eccezionali. E una suora, suor Lucina, mi disse: guarda, qui a Loreto c'è una certa comunità, conosco il responsabile, Andrea, dice, ti fisso un appuntamento, fissa tu un appuntamento, vai a parlargli, dici un po' i tuoi problemi, i tuoi disagi, e vedi cosa ti dice. Io ho fissato questo appuntamento, non ho trovato Andrea, ho trovato un altro responsabile che era Fabio, gli ho parlato, mi ha detto, dice, guarda, a San Giovanni in Persiceto, a Bologna, dice, noi facciamo ogni settimana dei colloqui con i genitori, con i ragazzi, vieni, dice, parliamo per la prima volta con voi genitori, e poi, dice, vedrai come si avviano le cose, come sono strutturati questi incontri, ed eventualmente poi proseguiamo con tuo figlio, vediamo cosa fare. Sono andato per la prima volta a San Giovanni in Persiceto a gennaio del 2016, quindi sono quasi 4 anni. Ho conosciuto il gruppo dei genitori della comunità Cenacolo e devo dire che un colloquio, un incontro durato circa 3 ore con una serie di, con un gruppo di famiglie, tutte quante piene di problemi riguardanti figli piuttosto che fratelli, piuttosto che familiari stretti. Io per le prime 2 ore mi sono sentito come catapultato in un concentrato di disgrazie. E poi però sono rimasto fortemente, devo dire, segnato da quel primo incontro. Alla fine di quel primo incontro, una signora, Carla, lo dico, ci chiese a me, io ero presente da solo perché Gabri quel giorno non poteva venire, ci chiese dei dati per motivi di privacy, compilare i moduli e compagnia briscola. E mi ricordo che io dissi a Carla questa frase dopo 3 ore. Dico: Carla, io ho capito una cosa oggi, che la vita vera non è quella che si vive fuori, è quella che ho vissuto qui dentro queste 3 ore. È stato un po' per me un segno, non voglio dire una folgorazione perché non voglio fare le cose più grosse di quello che sono, insomma, però un segno che mi ha profondamente scosso, perché mi sono reso conto che quello che avevo visto in quelle 3 ore non era un concentrato di disgrazie, ma erano i problemi, le vicissitudini che tutte le famiglie hanno al loro interno, chi ha il figlio drogato, chi non ha il figlio drogato, il mio non era un figlio drogato, chi ha problemi di qualsiasi altro tipo ma non lo dice. Io in quelle tre ore, in quelle prime tre ore, ho vissuto la condivisione, la vera condivisione, la sincerità del potersi aprire con delle persone che mai avevo visto né conosciuto, del vissuto, del poter essere ascoltato senza essere giudicato. Io non ero il solo che avevo parlato, prima avevano parlato tutti gli altri, io avevo ascoltato tutti gli altri senza giudicare, con la mia massima disponibilità, perché anch'io ero in enorme difficoltà, quindi difficoltà contro difficoltà, però a differenza del mondo esterno, lì le cose ce le siamo dette. Ecco, questa è stata la mia prima esperienza, dopodiché ritorno adesso a Marco, perché ho parlato un po' troppo forse di me. Abbiamo portato Marco, ha accettato Marco per venire nei successivi due incontri a San Giovanni in Persiceto, dove ha parlato con Andrea, il responsabile della casa di Loreto, che gli ha fatto dei colloqui. Dopodiché Marco ha detto: io di questa comunità non ne voglio neanche sentir parlare. E siccome lui a scuola ha imparato le lingue e parla abbastanza bene tre lingue, insomma, parla inglese, tedesco e spagnolo, lui da sempre mi diceva: mi piacerebbe lavorare in Germania. Dice: io papà vado a trovarmi lavoro in Germania. Dico: Marco, tu fai quello che vuoi, però dico, guarda che a casa non si può continuare a vivere in questo modo, in questa situazione, con questi problemi che ci piovono addosso dal fatto che tu compi reati, dal fatto che tu guidi senza patente, che prendi le multe e bla bla bla, tutte queste cose qua, no? E dice: vabbè, è andato Marco, si è andato da fare, credo, con Facebook, e si è trovato tramite le sue amicizie, le sue relazioni di internet, si è trovato il primo lavoro in Germania. È partito, è rimasto in Germania a mesi alterni, a lavori alterni, per circa due anni. Dico lavori alterni perché i lavori anche in Germania, ogni qualche mese, Marco li perdeva. Nel senso che o litigava col titolare, o litigava con i colleghi, oppure anche là rubacchiava qualche quattrino anche là in più come cameriere, ogni tanto restava in tasca oltre il dovuto, e quando i titolari se ne accorgevano gli dicevano: caro Marco, è meglio che tu torni a casa. E Marco tornava a casa. Qualche volta lo abbiamo accolto, poi non l'abbiamo più accolto, nel senso che le ultime volte in cui lui è tornato a Verona, io gli ho posto, io sempre d'accordo con Gabri, che mi ha sempre seguito e supportato in tutte queste decisioni che abbiamo preso come famiglia, e non è più rientrato in casa. Lui arrivava, è andato a dormire a volte in ostello, a volte in qualche bed and breakfast, in qualche albergo, e aveva dei soldi a disposizione, perché comunque in Germania ha guadagnato anche discretamente, insomma, in rapporto all'età, in rapporto al tipo di lavoro. Veniamo agli ultimi, al motivo, poi al momento in cui Marco e siamo riusciti a convincere, anzi si è convinto, no, la cosa esatta che devo dire è che lui si è convinto ad un certo punto che era opportuno entrare in comunità. Faccio una premessa: in marzo del 2018, no 17, in marzo 2017 noi in parrocchia avevamo prenotato un pellegrinaggio a Fatima, e ci tenevamo ad andare a Fatima finché Marco era in Germania. Dico: andiamo, non siamo mai stati a Fatima, è la scusa anche per pregare la Madonna, per pregare per la nostra famiglia, ci andiamo volentieri. E prenotiamo, dopo circa, questo in marzo, dopo circa un mese, a Gabri iniziano i forti dolori alla schiena. Facciamo esaminare, e questo dolore alla schiena è dovuto a un'ernia al disco abbastanza seria. Non riusciva nemmeno a star seduta in macchina. Agli incontri settimanali di San Giovanni in Persiceto, a cui io continuavo ad andare malgrado Marco non fosse entrato in comunità e fosse andato a lavorare in Germania, e andavo a questi incontri da solo perché lei non riusciva a stare seduta in macchina. Facciamo vedere quest'ernia, andiamo da uno specialista. dobbiamo disdire il pellegrinaggio a Fatima, perché non era neanche lontanamente pensabile che lei potesse stare su un aereo piuttosto che su un pullman, piuttosto che su una macchina in quelle condizioni. Viene fissato lo specialista fissa anche l'intervento, perché dopo mesi di cure, di terapia, l'ernia non migliora, anzi tende continuamente a peggiorare, e per cui disdiciamo a malincuore e diciamo anche un po' seccati nei confronti del destino, ma non voglio chiamarlo destino, un po' seccati nei confronti anche di Dio, che dice: cavoli, volevamo andare a Fatima, pregare per la famiglia, e non ci fai andare, non poteva venire dopo quest'ernia. Il 17 novembre del 2016 dovevamo partire per Fatima alle 5 del mattino, non siamo partiti, Gabri poi è andata a messa, io ero a casa, stavo per uscire per un impegno di lavoro, era un sabato mattina, alle 8 suona il campanello Marco, è rientrato dalla Germania con un dito rotto, un dito fratturato. Aveva litigato con un collega di lavoro con il quale si erano, non so bene, accapigliati, perché motivo e compagnia briscola. Fatto sta che mi dice: papà, ho un dito fratturato, sono tornato alla Germania, sto male, fammi entrare. E lì io ho detto no, io adesso ho un impegno di lavoro, ti cerchi, mi aspetti al bar, mi aspetti qui fuori. Non l'ho detto in modo cattivo, nel modo più assoluto, non in modo... Però la decisione in famiglia era stata presa che Marco non sarebbe entrato in casa se non si risolveva questa situazione che ci aveva portato a questo profondo disagio. Torno dal mio impegno, porto Marco all'ospedale, al pronto soccorso, gli ingessano il dito, gli fanno quello che devono fare. Dopodiché chiedo a Marco di trovarsi un posto in qualche bed and breakfast, in qualche ostello, in qualche alloggio. Lui se lo trova. Ripeto, aveva sempre una disponibilità finanziaria per poter permettersi di mantenersi per un certo periodo da solo. Io l'ho seguito in tutte le visite mediche, in tutto quello che gli serviva, ma sempre dal mattino alla sera, cioè lui non è mai entrato in quel periodo in casa. E a quel punto Marco mi ha dato la sua disponibilità a riprendere gli incontri con la comunità Cenacolo, quindi gli incontri del martedì, che a questo punto erano stati spostati da San Giovanni in Persiceto a Mestrino e che erano tenuti da Fabio, l'ex responsabile della casa di Loreto. Ecco, in quel periodo Marco era estremamente sofferente, Marco stava male, era sofferente, voleva entrare in casa, si sentiva forse un po' rifiutato dalla famiglia, anche se noi avevamo cura di fargli capire che il nostro non era un rifiuto, ma era un cercare per il suo bene un'alternativa alla vita che aveva condotto fino a quel momento. Mi ricordo un particolare, e questo lo dico volentieri, perché è qualcosa che io ho detto, vissuto, ma che non è farina del mio sacco, nel senso che qualcuno... Potete pensare a cosa mi riferisco quando dico questo qualcuno, mi ha ispirato una frase in un momento particolarmente difficile. Marco, tra l'altro, è qui che mi ascolta, perché qui fa parte del coro che accompagna questa serata, e poco fa abbiamo rivissuto assieme, prima di questa trasmissione, abbiamo rivissuto assieme quel momento. Eravamo in macchina, tra una visita medica e l'altra, pronto soccorso e compagnia briscola, Marco mi dice: papà, per favore, fammi entrare in casa, perché sennò questa volta finisce male. E dietro questa frase, questa volta finisce male, c'era un grandissimo disagio, e si sottintendeva senza mezzi termini: papà, mi butto da un ponte, mi butto perché non ce la faccio più, insomma. E qui io gli ho dato una risposta, una frase che, se io mi guardo allo specchio, dico: sì, vabbè, insomma, io l'ho detta, però qualcuno me l'ha messa in bocca, insomma. Io gli ho detto questo: Marco, tu in questo momento hai una serie di maniglie a cui attaccarti. Non devi né disperarti, né pensare di essere abbandonato. Tu di qua hai delle maniglie, puoi trovarti un nuovo lavoro in Germania. Lo hai già fatto, sai che sei capace di farlo, hai acquisito una professionalità, Questo lavoro lo puoi fare. Oppure puoi trovarti un lavoro in Italia, forse è più difficile, ma puoi farlo. Oppure puoi, con medico, tornare a fare i colloqui in comunità. Di tutte le maniglie che hai avuto finora, una non ce l'hai più. La maniglia della tua camera e delle quattro mura della tua casa. Devi fare una scelta diversa. Ma maniglie ne hai. E sua mamma mi ha ascoltato, oppure più che mi ha ascoltato, questa è una presunzione da parte mia, non è vero che mi abbia ascoltato, lui a quel punto aveva maturato una scelta, una decisione, aveva capito che il suo disagio era tale e non era risolvibile tornando a casa, per quanto il ritorno a casa in quel momento avrebbe potuto essere per lui un motivo di sollievo, un motivo di lenire questa sofferenza. E dopo 2 anni adesso siamo qua. E Marco lì che mi ascolta.
Volevo aggiungere una cosa al discorso che ha detto Francesco, a proposito della mia ernia, se non si spiega tutta la stamanfrina dell'ernia, che Marco è entrato in comunità il 19 novembre, mi hanno chiamata dall'ospedale per fare l'intervento entro novembre, ma a partire da quella data l'ernia è rientrata, io non ho fatto l'intervento e sono guarita senza che nessuno mi mettesse le mani addosso. Siamo tornati a Fatima pochi mesi dopo con il gruppo del Cenacolo di Bologna. Io volevo sottolineare che l'entrata di Marco nel Cenacolo ha cambiato molto anche la nostra vita e la sta cambiando, perché siamo ben lungi dall'essere arrivati, però ha portato nella nostra famiglia, quantomeno tra me e Francesco, la preghiera, che c'è sempre stata, ma a livello superficiale, la preghiera della domenica, la preghiera del pranzo, ti ringrazio Signore del cibo, ma il rosario non c'era mai stato. Adesso c'è tutti i giorni il rosario. E io vedo, non tanto su di me, quanto su di lui, su Francesco, quanto questo percorso l'ha profondamente cambiato. E io di questo ringrazio il cielo, perché non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Figlio unico, egocentrico, io lo vedo molto preso dai figli adesso. E comunque io vedo che nella nostra famiglia è arrivata un'apertura che non so spiegarmi. Noi nelle nostre preghiere diciamo: Signore, siamo qui, presenti, fa tu quello che vuoi, siamo disponibili. Oh, arriva qualcosa che ci impegna sempre di più. Ecco, voglio dire, questa presenza di Dio che proprio ci ha preso per mano e che ci accompagna, noi la sentiamo, ma veramente tanto. Per cui l'invito che posso fare ai genitori che sono disperati: non siate disperati, però accettate anche di guardarvi intorno, accettate di affrontare la difficoltà del figlio, non abbiate paura di chiedere aiuto, di vergognarvi. Di cosa vi dovete vergognare? È più importante che il figlio si salvi dalla vergogna che un genitore può avere nel parlare agli altri. L'aiuto c'è, si può trovare. Noi l'abbiamo trovato qui nella comunità, che veramente è una grande famiglia. Noi quando veniamo qui ci sentiamo in famiglia, e dicevo prima a un ragazzo: noi facciamo gli incontri una volta alla settimana, il sabato, però questi incontri ci aiutano poi durante la settimana a vivere come se fossimo sempre in comunità, perché quando ci troviamo fuori capitano le occasioni in cui dobbiamo prendere posizione, sempre di più. E sempre più spesso noi ci sentiamo che alle spalle abbiamo un gruppo che vive le nostre difficoltà e che si comporta come noi, quindi veramente c'è Dio che ci accompagna. Ecco, questo volevo dire ai genitori: cercate aiuto, non vergognatevi, non chiudetevi, perché noi abbiamo avuto anche dei genitori che ci hanno detto le loro difficoltà, noi abbiamo detto la nostra esperienza e non li abbiamo più visti. Non si risolve così il problema, questa è la politica dello struzzo che infila la testa sotto la sabbia. Il problema va affrontato, anche se si passa per grossissime difficoltà, perché vi assicuro che mettere un figlio fuori dalla porta è duro, molto duro, perché ti senti anche snaturata come madre, come padre. Però questo per noi è stato un mezzo di salvezza, per lui ma anche per noi. Grazie.